Bene, allora buongiorno a tutti. Ringrazio Don Benedetto anche per l'introduzione che mi ha fatto e anche e soprattutto per l'invito. È una gioia per me essere qua insieme a voi a condividere un po' il dono della parola. Allora, questa mattina vogliamo parlare del discorso della montagna. Già ieri sera, per chi c'era, avete già ascoltato una conferenza di Don Benedetto sull'ultimo dei cinque discorsi di Matteo, giusto? Discorso escatologico. Allora, non so se tutti sapete che nel Vangelo di Matteo ci sono cinque grandi discorsi di Gesù. Non è che Gesù parla soltanto cinque volte, però ci sono cinque grandi discorsi di Gesù che terminano tutti più o meno nello stesso modo e che ci dicono che l'Evangelista ha voluto insegnarci e trasmetterci qualcosa attraverso questi grandi discorsi. Allora, semplificando al massimo, ecco, il primo discorso di cui parleremo stamattina è il discorso della montagna, capitoli 5, 6 e 7 di Matteo. È un discorso molto lungo, perché sono tre capitoli di discorso. E in questo capitolo, insomma, in questo discorso, Gesù che cos'è che fa essenzialmente? Noi chiamiamo questo discorso della montagna, perché non sempre è facile cogliere qual è l'argomento di questo discorso. Per cui, siccome sale sulla montagna, lo si chiama discorso della montagna. Il titolo che potremmo dare a questo argomento che viene trattato in questi capitoli è la formazione dei discepoli. È la formazione iniziale, in due sensi, che la gente, le folle, ascoltando Gesù, ascoltando questa persona straordinaria, anche scelgono se seguirlo o no. Quindi, di fronte all'incontro con Gesù, alla sua parola, uno sceglie se essere suo discepolo oppure no, perché Gesù sceglie i discepoli, ma al tempo stesso anche la sua parola è come se a un certo punto fa un po' di discernimento. Ascoltando Gesù, uno dice: questo è per me, oppure di fronte anche all'esigenza di quello che lui dice, uno dice lascio perdere, preferisco altro. Di questo ne parleremo dopo. Per cui si parla di formazione dei discepoli perché ascoltando c'è chi diventa discepolo, ma formazione dei discepoli anche perché ai discepoli viene detto quello che è essenziale per essere seguaci di Gesù e in particolare per vivere da figli di Dio. Secondo grande discorso, che c'è il discorso missionario, al capitolo decimo di Matteo, si parla della missione che questi discepoli poi dovranno compiere verso Israele, verso il popolo di Gesù, una missione che sarà difficile, che sarà persecuzione, rifiuto, ma che sarà anche guarigione, esorcismo, sarà anche, ecco, un recupero delle pecore perdute di Israele. E allora, dopo la formazione iniziale, uno può diventare missionario. C'è una pedagogia in questo, no? A volte per formare i giovani gli si fa fare un'esperienza missionaria. Non è che un peccato, ma non funziona così la vita. Chi va in missione si mette a combattere contro il diavolo per liberare le persone dal male. Per cui prima ti formi e poi vai in missione. Come terzo passo, nel capitolo tredicesimo abbiamo il discorso in parabole. Questo discorso, lo capiamo alla fine, serve perché questi discepoli, divenuti missionari, comincino a comprendere com'è che funziona il regno dei cieli. Sono già stati in missione, hanno sperimentato la bellezza della missione, ma anche la durezza del rifiuto umano. Per cui il pericolo per un missionario, lo sappiamo tutti, è lo scoraggiamento. Per un prete in una parrocchia, ho dato la mia vita tanti anni per questa gente e mi ritrovo la chiesa vuota. Quindi che faccio? Getto la spugna, lascio perdere? Assolutamente no, perché il regno dei cieli è come un piccolo granello di senapa che poi cresce e diventa un albero. È come anche un campo di grano che è pieno di zizzania, che all'inizio sembra essere grano e poi invece sembra che ti rovini tutto. E tutte le parabole hanno un denominatore comune, che è quello di dirti: non scoraggiarti mai. Tu hai trovato qualcosa di prezioso, hai incontrato Gesù, Gesù vuole anche incontrare altre persone, e quindi vai avanti. Per cui i discepoli che hanno fatto un'esperienza missionaria adesso diventano anche scribi del Regno dei Cieli. Cominciano a capire come funziona il Regno dei Cieli e com'è che lo fanno, tenendo un occhio sulla Bibbia, sulla parola di Dio, e un occhio sulla vita. Gesù ci ha insegnato che bisogna avere un certo strabismo per essere buoni discepoli. Bisogna continuamente avere un occhio puntato sulla parola di Dio e un occhio puntato sulla Bibbia. Perché se uno guarda solo la parola di Dio, si estranea dal mondo e si costruisce una realtà che non esiste. Se uno guarda soltanto il mondo, diventa un praticone, ma non capisce veramente come va il mondo e come funziona il Regno dei Cieli. Gesù ci dice: tieni un occhio su una cosa e sull'altra, fidati della mia parola, e al tempo stesso guarda cosa succede nella vita. In questo modo uno diventa uno scriba sapiente per il Regno dei Cieli, che sa tirare fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, e diventa così anche un padre, un buon padre di famiglia. Fatti questi tre passaggi, c'è un quarto discorso, che è il discorso chiamato ecclesiastico, dove i discepoli diventano sempre più anche chiesa, ma è un discorso che serve soprattutto per formare chi ha l'autorità nella chiesa. Quindi come gestire gli scandali, come recuperare la pecorella perduta, come correggere una persona, la correzione fraterna, no? Prima da solo, poi con due testimoni, poi con la chiesa intera, con l'autorità, e poi se non ascolta neanche quello, lo cacciamo fuori, no? Tocca anche prendere dei provvedimenti a volte, no? E poi, ecco, però, alla base di tutto, per la vita ecclesiale, serve la logica della misericordia e del perdono. Per cui questo capitolo termina con il perdono. Vi ricordate la parabola dei due debitori? Fatto questo, quindi abbiamo detto che questi discepoli sono divenuti prima di tutto discepoli, poi missionari, poi anche biblisti, diciamo così, esperti della scrittura e di come funziona il Regno dei Cieli, o teologi, a un certo punto diventano anche responsabili delle comunità, diventano vescovi, no? Devi scegliere un vescovo, deve essere stato un buon discepolo, un buon missionario, uno che conosce la parola di Dio e come funziona il Regno di Dio, e solo a quel punto può diventare vescovo, no? O diventare anche superiore di un convento, superiore di un convento di suore, diventare un catechista. Per avere responsabilità nella Chiesa bisogna fare dei passaggi. Fatto questo, c'è l'ultimo discorso di cui avete già parlato ieri sera, che è il discorso escatologico, cioè della fine, che ti conduce anche verso l'incontro dello sposo, ma che essenzialmente è un discorso dove la prima chiesa di giudeo-cristiani si stacca dal fariseismo. Sapete che alcuni considerano anche il capitolo 23 parte dell'ultimo discorso di Gesù. A un certo punto diventano autonomi e la Chiesa è un insieme di persone che aspetta il ritorno di Gesù, e intanto cosa fa? Intanto evangelizza, e va in tutto il mondo a evangelizzare, no? Quando il Figlio dell'Uomo ritornerà, separerà le pecore dai capri, e com'è che le separa? Queste genti. E separa a seconda del fatto che abbiano accolto i fratelli più piccoli di Gesù oppure no. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, siete bere, e così via. E chi sono questi fratelli più piccoli di Gesù che vanno tra le genti? Essenzialmente sono i missionari che vanno in tutto il mondo. Poi è vero che anche ogni persona bisognosa è da accogliere, da dar da mangiare e così via. Ma principalmente i fratelli più piccoli di Gesù credo che siano i missionari che vanno in tutto il mondo, non soltanto a Israele, ma in tutto il mondo. Allora, questi cinque discorsi, capite che hanno una pedagogia che ci dice che ci sono anche delle tappe nella vita e non si possono saltare le tappe, perché se vai in missione senza essere stato un buon discepolo, senza esserti formato, fai danni. Se ti metti a spiegare la parola di Dio ma non hai avuto un'esperienza di missione, non capisci niente. Non è soltanto studiando che impari. Ve ne siete accorti, no? Quando c'è ad esempio uno che parla tanto della parola di Dio, che ha studiato tanto ma che non ha avuto un'esperienza pastorale, è come se non coglie l'essenza dei testi. Al tempo stesso, una persona che ha la responsabilità nella Chiesa ma che non ha compiuto, anche non ha fatto pastorale, oppure non si è preparato bene anche per capire come funziona il Regno dei Cieli, di fatto non può compiere bene il suo ministero. Bene, allora detto questo, questa è la logica dei 5 discorsi. Sono stato chiaro? Più o meno? Se non capite, alzate la mano, lanciate un quaderno o una penna, così capisco che devo cambiare il linguaggio. Allora, fatto questo, noi andiamo al primo discorso, il discorso della montagna che serve per formare i discepoli. Questo discorso è meraviglioso, è il cuore anche della vita cristiana, no? È un discorso che tante volte è un po' anche non compreso. Ad esempio, quando dico alla gente, mi chiedono su cosa hai fatto il dottorato, così via, gli dico, guarda, sul discorso della montagna, su una parte del discorso della montagna. E loro mi dicono, oh, che bello che hai studiato le beatitudini, no? Le beatitudini sono soltanto l'inizio. Il discorso della montagna è tutto un cammino molto bello che va letto dall'inizio alla fine. È anche un grosso macigno, capite? Per cui leggerlo tutto di botto può spaventare o scoraggiare una persona. Ed è per questo che, ad esempio, l'Evangelista Luca l'ha preso, ci ha fatto il discorso della pianura, però al tempo stesso ha distribuito questi insegnamenti lungo tutto il Vangelo, perché capiva che per la sua gente era meglio farne un po' una parte alla volta e alternare narrativa e discorso, perché per chi non veniva dal mondo giudaico anche e non era abituato ad ascoltare un discorso un po' lungo e articolato, era meglio un po' distribuire le cose. Vi faccio una parentesi sulla questione sinottica per chi è interessato a queste cose, magari pochi, no? Però vi, sapete che si discute chi è che ha scritto per primo il Vangelo, perché ci sono alcune cose simili, alcune cose diverse tra i Vangeli, e delle volte anche per noi che spieghiamo la parola è interessante capire chi ha scritto per primo. Perché? Perché capisce anche com'è che un evangelista ha ragionato. Tutto viene da Gesù, ma Gesù va spiegato in modo diverso a seconda delle persone che hai davanti. Se voi siete catechisti, sapete, no, questo, se parli dei bambini degli elementari o parli degli adolescenti, devi parlare in modo diverso. Se parli in modo uguale a tutti di Gesù, è perché non hai amore per le persone che stanno davanti a te. Allora, io credo che il primo a scrivere sia stato Marco, poi Matteo ha scritto completando tutto quello che mancava in Marco. Sapete, tante volte in Marco si dice la gente rimaneva stupita per l'insegnamento di Gesù, e uno dice, grazie Marco, però che diceva Gesù? Ci vuoi dire un po' anche che cosa diceva Gesù? Allora c'è stato il bisogno di raccontare meglio che cos'è che diceva Gesù, e allora i discorsi sono stati o aggiunti o ampliati, perché ad esempio il discorso missionario o il discorso in parabole c'è anche in Marco, però questi discorsi andavano ampliati e bisognava anche invertire l'ordine. Sapete, in Marco prima c'è il discorso in parabole e poi quello anche missionario. Matteo l'ha corretto, forse perché sapeva che Gesù prima ne ha fatto uno, poi l'altro, o forse anche perché ha capito che il discorso in parabole è soltanto per chi ha già fatto un'esperienza di evangelizzazione. E allora Matteo ha aggiunto questi discorsi che lui poteva conoscere di prima mano, o che forse anche già erano scritti prima di essere inseriti nel suo Vangelo. Il discorso della montagna, ad esempio, era già stato scritto prima che venisse composto il Vangelo di Matteo? Forse. La cosa che è abbastanza evidente per chi conosce il greco e per chi ha studiato aramaico è che ci sono un sacco di espressioni qui che sono tradotte letteralmente dall'aramaico o forse anche alcune dall'ebraico, e che se non conosci l'aramaico o l'ebraico non riesci proprio a capirle. Per cui si capisce che è roba che è stata trasmessa in una lingua diversa dal greco. Faremo anche un esempio più avanti, no? Allora, questo materiale è stato raccolto e in questi tre capitoli del discorso della montagna c'è tutto questo. Ora Luca è venuto dopo, io non credo che sia un contemporaneo di Matteo. Lui ha scritto, secondo me, diversi decenni dopo Matteo e ha visto il Vangelo di Marco, quello di Matteo. Gli è piaciuto molto quello di Marco, però anche quello di Matteo aveva del materiale molto interessante, ma ha capito che il Vangelo di Matteo era troppo giudaico per la sua gente, era troppo polemico, perché nel Vangelo di Matteo si sente una forte polemica tra i primi cristiani di origine ebraica e le altre correnti giudaiche, come ad esempio i farisei e i sadducei. La sua gente probabilmente non aveva questo problema, aveva il problema di distinguere, ad esempio, le cose che venivano dal loro mondo pagano con quelle che venivano dal cristianesimo. Per cui vi faccio un esempio: quando Luca parla della trasfigurazione, lui non usa il verbo metamorfo che usano Marco e Matteo, perché se uno veniva dal mondo pagano gli veniva in mente la metamorfosi degli dei pagani, che era tutta un'altra roba e che creava confusione. O anche se uno, ad esempio, trovava un'espressione come poveri in spirito, che troviamo all'inizio del discorso della montagna, che cosa avrebbe capito un pagano quando sentiva poveri in spirito, cioè gente che ha poco spirito, che non ride alle battute? Questo lo diremo noi, non in greco, però, oppure gente che ha poco Spirito Santo. Non era facile capire cosa voleva dire. Questa è un'espressione semitica che andava semplificata. Ho un altro esempio molto chiaro. Gesù, vi ricordate cosa dice sulla croce in aramaico? Chi è che si ricorda? Lo leggiamo. Abba, dice anche. Esatto. Eli, Eli, lema shabachthani. Che cosa significa Eli, Eli, lema shabachthani? Noi lo diciamo sabachthani perché è passato attraverso tante lingue, ma Eli, Eli, lema shabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù ha detto questa frase per dire: leggete la mia passione col Salmo 22. Un ebreo l'avrebbe capito subito, perché si citava un versetto per dire leggi tutto il capitolo. Capitoli non c'erano, ma per intenderci, no? Leggi tutto il Salmo e alla luce di quel Salmo capisci che cos'è che io ho vissuto sulla croce. E sapete che il Salmo 22 comincia con una lamentela, poi a un certo punto c'è una svolta, Anitani, Signore mi hai risposto, e da lì ecco che c'è l'intervento di Dio. Questo intervento che poi si manifesta anche con gli eventi cosmici che succedono alla morte di Gesù. Ma un pagano che avesse ascoltato questo lì e lì, le masce vattani, cosa avrebbe capito? Forse la stessa cosa che abbiamo capito noi per tanti anni, cioè niente. Oppure semplicemente abbiamo pensato che Gesù si sentisse veramente abbandonato da Dio. Per questo Luca questa frase non l'ha riportata. E di esempi così ce ne sono migliaia. Ci sono anche centinaia di esempi che mostrano come Luca ha letto il Vangelo di Matteo. Vi faccio un esempio. Quando Pietro si rende conto di aver rinnegato Gesù, che cos'è che fa? Piange. Però in Marco dice scoppiò in pianto, anche con un verbo un po' strano che non si capisce bene perché ha usato questo. Luca e Matteo dicono uscito fuori pianse amaramente, esattamente con la stessa frase. Questo significa che uno dei due evangelisti ha visto l'altro, e di casi così ce ne sono almeno 700. Significa che Luca ha visto Matteo, non soltanto il Vangelo di Marco. Questo lo dico soltanto per gli interessati, forse anche per i preti che a scuola magari hanno sentito che si parlava della fonte Q, cioè che Matteo non abbia mai visto Luca e Luca non abbia mai visto Matteo, ma che tutti e due abbiano utilizzato una fonte Q, una fonte di detti, che praticamente Matteo ha modificato in un certo modo, Luca ha modificato in un altro, Matteo ci ha fatto il discorso della montagna e Luca quello della pianura. Allora, questa teoria si sta sgretolando passo dopo passo, però per 150 anni è stata spiegata in giro e si è fatta strada, e ahimè nei seminari temo che venga ancora insegnata, no? Questa teoria è una teoria che ha fatto danni enormi nell'esegesi, perché tutte le volte che trovi un passo, un detto di Gesù, ti viene da dire ma come avrà detto Gesù veramente? Come dice Matteo o come Luca? Il discorso è molto più semplice. Probabilmente la formulazione che noi troviamo in Matteo è sempre la più antica, quella più vicina a quello che letteralmente ha detto Gesù. Luca, invece, era un divulgatore e ha cercato di rendere i detti di Gesù più comprensibili al suo mondo. Quindi, vuoi andare in missione? Qual è il Vangelo che scegli? Prendi Luca. Vuoi fare un approfondimento per chi vuole andare più vicino a quello che ha detto storicamente Gesù? Prendi Matteo. Questo, suggerimenti pastorali, se volete accoglierli oppure no. La sto prendendo un po' alla lunga, adesso arriviamo allo specifico del discorso della montagna. Allora, il discorso della montagna è un discorso che è meraviglioso come percorso catechetico, per cui qual è l'obiettivo che io ho adesso mentre vi parlo? Il mio obiettivo è che prima di tutto vi prendiate il tempo di leggerlo dall'inizio alla fine, questo discorso. Il secondo obiettivo è che a qualcuno venga in mente, ma se davvero è una catechesi così bella, allora usiamo questa. Non scervelliamoci per inventare dei sussidi che parlano di un Gesù che non esiste. Prendiamo quello che Gesù ha detto, togliamo gli ostacoli linguistici e culturali che rendono la cosa un po' difficile, ma il resto, 80%, si capisce così, come tradotto in italiano. Prendiamo allora questo, c'è molto meno lavoro di quello che pensavamo di dover fare, e usiamo quello che Gesù e l'Evangelista Matteo già hanno fatto. Il discorso della montagna comincia con le beatitudini, lo sappiamo tutti, no? Gesù comincia, Matteo, c'è un'introduzione nei primi due versetti del capitolo quinto, vedendo le folle Gesù salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, la prima parola che Gesù pronuncia è una parola che riguarda la felicità. Sapete che quando si parla di beatitudine si parla di felicità. Una beatitudine comune che ci diciamo tra noi frati è: beato tu che non capisci niente, no? Lo dite anche tra voi, si dice in Toscana, non so. Perché questo? Perché si dice che più uno conosce, più soffre, no? E diceva nella vecchia traduzione, c'è il libro del Coelet: i libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio affatica il corpo, no? Ti viene mal di schiena a forza di studiare. Il discorso non è esattamente così, no? Nella vita, cioè, è come dice il libro del Coelet, però non è che uno più è ignorante e più è felice. Più uno conosce Gesù e più uno è contento, è il contrario. Per cui Gesù è venuto a portare la gioia. Chi incontra Gesù incontra la gioia. Se vuoi capire se una persona ha incontrato il Signore oppure no, lo vedi perché è una persona che, nonostante tutto quello che soffre e le sue tribolazioni, è contento. Per cui la prima cosa di cui Gesù ha parlato è della gioia. Non stiamo a fare l'etimologia della parola beati in ebraico, in aramaico o in greco. Vi dico soltanto un concetto molto semplice. La beatitudine in greco riguarda l'assenza di tribolazioni dell'oltretomba o del mondo degli dèi. La prima beatitudine nella Bibbia, che troviamo al capitolo 30 del libro della Genesi, parla della beatitudine di una donna incinta. È tutta un'altra cosa. È una beatitudine che parla di gioia, di vita, di una vita che ti stravolge anche la tua vita, ma che al tempo stesso ti riempie di gioia. È una beatitudine che riguarda una presenza. E allora Gesù chiaramente dice: beati voi, beati poveri in spirito, comincia in terza persona, poveri in spirito, anver ruach o aniyar ruach, che è un'espressione ebraica che abbiamo trovato anche a Qumran, vicino al Mar Morto, in Israele o in Palestina, a seconda della visione ideologica. Ecco, noi abbiamo adesso anche questa espressione che ci dice che era un'espressione che era utilizzata ai tempi di Gesù e che significa le persone umili. Per semplificare al massimo, beate le persone umili, il contrario di orgogliosi, prepotenti, le persone che arroganti, ecco, perché questi è di questi il regno dei cieli. È il contrario di quello che succede di solito, che un re invece è colui che si appropria di tutto, arrogante, prepotente e orgoglioso. E poi Gesù va avanti, non passiamo chiaramente tutte le beatitudini, e fa capire che lui è venuto a portare la gioia a quelle persone che hanno grandi aspettative nei confronti del Signore, perché si sono lasciate creare queste aspettative dalle profezie dell'Antico Testamento, in particolare dal profeta Isaia. Isaia 61.1, 66.2 e così via. Per cui Gesù dice: guardate, quella gioia che voi state aspettando ve la porto io, un po' adesso, un po' dopo la vostra morte. Cominciamo così. Queste beatitudini sono 9, non 8 ma 9, se voi contate la parola beati. 8 sono in terza persona e l'ultima è in seconda persona, beati voi, semplicemente perché questa è la retorica giudaica. A noi sembra un po' strano che prima dica beati essi e poi beati voi. Luca ha scelto di metterle tutte in seconda persona, però quando ha fatto questo ha lasciato le tracce che la sua fonte l'aveva in terza persona. Ad esempio, la prima beatitudine di Luca, lo dico per i più esperti, non dice beati voi poveri perché è vostro il regno di Dio, ma dice beati i poveri perché è vostro il regno di Dio. C'è la traccia che lui l'ha trovata in terza persona. Bene, detto questo, per i più interessati, Gesù è venuto a portare la gioia, no? Le beatitudini dicono questo. Secondo passo, e qui sale alle stelle la nostra autostima, Gesù dice che noi siamo il sale della terra e la luce del mondo. Noi facciamo la differenza in questo mondo e le persone, vedendo come viviamo noi, a un certo punto sono spinte a lodare il Padre nostro che è nei cieli. Succede sempre questo? No. Allora, o non viviamo come Gesù ci chiede, oppure la gente non si accorge di chi siamo. Matteo 5,16 dice, così lo leggiamo: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Questo succede o non succede per diversi motivi. Vi faccio una domanda: di quali opere sta parlando? Quali sono le nostre opere che a un certo punto dovrebbero lasciare meravigliati e le persone, ad esempio i toscani che non credono in Dio, quando lo incontrano dicono: oh cavoli, qui c'è una persona diversa da quelle che conosco. Quali sono le opere? Boh, allora, so che ci vuole un po' di tempo per rispondere. Un segreto molto semplice nella Bibbia è quando ti sorge una domanda, continua a leggere. Io sono un grande fanatico della lettura continuata della Bibbia. La liturgia è chiaro che ce la fa leggere un pezzo alla volta, ma tocca continuare a leggere per capire di che cosa parla Gesù. Allora Gesù poi in Matteo 17, 5, 17, 20 ci dice che le opere di cui sta parlando non è che sono totalmente diverse da quelle dell'Antico Testamento, però c'è qualcosa un po' diverso. Lui è venuto non ad abolire, ma a portare a compimento perché tutto ciò che c'è profetizzato l'Antico Testamento diventa vero nella sua vita. Poi perché nel suo insegnamento si comprende tutto ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento e anche perché lui completa aggiungendo delle cose che non ci sono nell'Antico Testamento. Questa è un'introduzione a quello che viene dopo, Matteo 5, 21, 48, dove ci sono sei cosiddette antitesi. Avete inteso che fu detto non uccidere. Chiunque chi uccide sarà sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello sarà sottoposto al giudizio. Ci sono sei insegnamenti così, dove Gesù dice, avete ascoltato quello che si dice nell'Antico Testamento, no? Per semplificare, c'è questo che già è vero. Io vi chiedo un po' di più. Per cui non soltanto c'è un omicidio materiale, ma c'è anche un omicidio verbale o comportamentale. Ogni volta che io mi incavolo con un fratello e mostro tutta la mia ira di fronte a lui, di fatto lo uccido. E lo vedi a volte nel volto di chi ti sta di fronte quando urli tutta la tua rabbia, no? E allora c'è un cammino di sei antitesi qui, che ci spiega come essere sale della terra e luce del mondo. Gesù ci dice, voi siete sale della terra e luce del mondo in questo modo, facendo sto cammino dove si parte dagli istinti più bassi che noi abbiamo, che sono l'aggressività e la lussuria, per arrivare alla totalità dell'amore che include anche l'amore verso i nemici. Allora, è un cammino meraviglioso, semplice, che ognuno dovrebbe fare. Vuoi veramente risolvere i problemi della tua vita, vivere da cristiano e far sì che si accorgano anche gli altri che sei cristiano, devi affrontare l'ira, la lussuria, la tua incapacità di essere fedele a ciò che hai promesso, la tua sincerità, devi diventare così sincero al punto di rendere obsoleta l'istituzione del giuramento. Quando dici sì, la gente sa che è sì, no è no. I musulmani, ad esempio, sanno, io vivo nel quartiere musulmano di Gerusalemme, sanno che un cristiano è almeno due volte più sincero di un musulmano. Lo sanno, per cui si fidano più di quello che diciamo noi, di quello che si dicono tra di loro. E anche per questo, sapete, nell'impero turco si prendevano bambini cristiani, che di default erano più sinceri, li si istruiva, diventavano poi anche soldati dell'esercito turco, ma questi o amministratori, questi avevano come default una base più sincera degli altri. Il cristiano è una persona che non mente mai. Poi, fatto questo, Gesù ci parla del fatto che noi ci fidiamo così tanto del nostro Padre che non rispondiamo al male col male, ma affidiamo la nostra causa a Dio e porgiamo la nostra guancia. Di chi stava parlando Gesù? Chi è il malvagio che gli sta di fronte? Nel contesto erano i romani. Se qualcuno ti obbliga a fare 1 miglio, falne con te 2, che non significa, oh, mi ha chiesto una mia amica di andare a fare una passeggiata, ne facciamo 2. No, i romani avevano il potere per legge di obbligare, angariare, costringere una persona a portare sulle sue spalle, o magari sul suo asino, un peso, esattamente come ha fatto Simone di Cirene, che è stato angariato e costretto a portare la croce, e quindi Gesù dice: guarda, un soldato romano ti fa questa violenza, tu aiutalo anche per quello che lui non può chiederti. Adesso lo direbbe con un palestinese: fallo con i coloni israeliani che ti maltrattano, aiutali, spiazzali e fidati della giustizia di Dio, affidati al Signore e così via. Poi Gesù quel giorno, sapete che sulla montagna c'era un sole fortissimo, ha avuto un colpo di sole, ha esagerato e ci ha detto che addirittura i nostri nemici li dobbiamo amare, dobbiamo pregare per loro. Perché? Perché noi siamo figli di Dio, facciamo quello che fa nostro Padre e se nostro Padre lo fa, lo facciamo anche noi. Poi il sole ancora più forte conclude queste sei antitesi dicendo: siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E qui uno dice: lasciamo perdere. Chi è perfetto? Ditemi in diocesi il prete perfetto che avete. Don Benedetto, chiudi un attimo gli orecchi. Chi è il prete perfetto che avete in diocesi? Quanti ce ne sono? Perché non alzate le mani? Allora, sapete perché non alzate le mani? Perché noi non capiamo che cosa vuol dire Gesù quando parla di perfezione. La perfezione nella sua lingua, perfetto si dice Shelim, non è la perfezione di chi non sbaglia mai. Shelim significa una persona che è completa, completa nell'amore, ma significa anche una persona che crea pace, che sa essere strumento di riconciliazione, esattamente come Dio che fa la pace. Per questo motivo, ogni volta che avete un prete che vi aiuta a riconciliarvi con Dio, già manifesta la sua perfezione. E ogni volta anche che vi aiuta a far pace tra di voi, o anche fa pace Lui con voi, Lui vive questa perfezione. Per cui di preti perfetti forse ce ne sono molti più di quelli che pensiamo. Allora, detto questo, però, in ogni caso, è un discorso molto impegnativo questo delle sei antitesi. E ti viene da dire: ma chi è che può vivere sta roba? E allora uno dice: soltanto con la grazia di Dio si può vivere. E uno aspetta che la grazia di Dio arrivi come una magia nella vita, ma non arriva mai. Che cos'è la grazia di Dio? Uno guarda la definizione sul Catechismo della Chiesa Cattolica: la grazia di Dio nella Bibbia è semplicemente la benevolenza di Dio che ti aiuta in tanti modi, ma non è una cosa magica che si sostituisce alla tua volontà. E allora Gesù ti dice: guarda, queste cose si possono vivere soltanto se c'hai una relazione profonda col Padre. Per cui Matteo 6,1,18 ti parla della relazione col Padre attraverso elemosina, preghiera e digiuno, e il cuore di tutto è la preghiera, e il cuore della preghiera è il Padre nostro. Tutto sta nella relazione col Padre. Più stai vicino al Padre, più ricevi la sua benevolenza in forma di gomitolo. Perché gomitolo? Un gomitolo più tiri, più viene. No? Non so se ci sono ancora donne che fanno la maglia qui, o se è una cosa ormai passata di moda. Però quando un gomitolo di lana, l'abbiamo visto tutti, no? Più lo tiri, più viene. Ricordo che quando ero in noviziato, il nostro maestro di noviziato ci ha detto: la grazia di Dio funziona così, più tiri più viene, più stai a contatto col Signore, più gliela chiedi, più vive la sua presenza e più arriva. Non è una cosa magica che cala dal cielo. Stando in relazione con Dio, così, Gesù, vi dico una cosa brevissima, ce la fate ancora ascoltare o ci fermiamo qua? Gesù ci dice: il Signore vi ascolta e interagisce con voi, come già sapete, elemosina, preghiera, digiuno non le ha inventate Gesù, c'erano già nel giudaismo, erano i pilastri della pietà giudaica, sono cose che si trovano in tante religioni, anche nell'Islam, che viene molto dopo, sono diventati pilastri importantissimi. Però il problema grosso è che ci sono tre ostacoli che rendono questi tre pilastri inefficaci, per cui crolla la casa. E sono questi. La prima cosa che rende inefficace la relazione con Dio è l'ipocrisia, cioè quando noi viviamo come se fossimo in un teatro. Quindi la prima cosa che rende inefficace la relazione con Dio e quindi la preghiera è il teatro. Ad esempio, una persona che va in chiesa per farsi guardare dagli altri, per essere visto, oppure uno che dice a tutti quanto ha dato in elemosina, è tutto inutile. Teatro è la prima cosa, questo è molto facile da capire. Seconda cosa, un po' più difficile, quando Gesù dice quando pregate non sprecate parole. Dice in greco me batalogesite. Questo verbo batalogeo in greco prima del Nuovo Testamento sembra che non esistesse. Per cui da tempo si capisce che è un neologismo creato da Matteo per tradurre una cosa un po' difficile, che troviamo ancora nella Vetus Sira. Latem non battelta sarebbe in aramaico, non dite futilità. Perché i pagani com'è che pregavano? Arrivi davanti alla statua, gli fai l'elenco della spesa, bombardi di 1000 richieste, dicendo almeno una andrà a buon fine, no? E Gesù dice la temorum battelta, che significa non dite futilità, siete davanti a Dio, dovete chiedere cose grandi, non chiedete cose piccole davanti a Dio. Le piccole vengono, Dio se ne occupa, però di fronte a Lui si chiedono cose grandi e poi in automatico arrivano anche le piccole. Quindi questo rapporto anche rende questo fatto di pregare bombardando Dio con 1000 richieste, magari tenendo il cuore altrove, sperando che comunque qualcosa vada a buon fine, non funziona. Tocca metterci il cuore, essere presenti e chiedere le cose giuste. Una volta stavo al Giordano, il fiume Giordano, e parlavo di questa cosa con degli studenti dell'università ebraica, dicendo Gesù ha detto di non pregare come i pagani per questi motivi, e a un certo punto una ragazza ebrea mi dice guarda, in realtà mi sa che preghiamo così anche nelle sinagoghe. E gli ho detto guarda, mi sa che anche nelle chiese tante volte si prega così, un bombardamento di parole col cuore altrove, dove non sai quello che stai chiedendo e dove di fatto Dio è come se non ci fosse. La preghiera così diventa inutile, anzi diventa dannosa, perché poi non ci sentiamo ascoltati, entra la frustrazione nella nostra vita, dice ma ci sarà Dio oppure no? La preghiera diventa frustrante. Quindi il teatro è la futilità. La terza cosa che rende inefficace la preghiera è il rancore. Perché Gesù ci ha detto che se noi preghiamo senza perdonare, le cose non funzionano. Ce l'ha detto nel Padre nostro, rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo, e anche alla fine del Padre nostro, subito dopo, 6:14, di tutte le petizioni è proprio quella che Gesù riprende, dicendo se voi non perdonate, neanche il Padre vostro vi perdona. Quindi teatro, futilità e rancore prendono sterile la preghiera. È molto facile ricordarle perché fanno un acrostico che già conoscete, TFR, trattamento di fine rapporto. Per cui uno se lo fissa in testa e così. E queste cose allora che ci sono in Matteo 6:1-18 sono eccezionali per fare un cammino vero col Signore nella relazione con Lui. Viene dopo la parte seconda del capitolo 6 che ti dice vuoi sapere adesso se c'hai fede e se veramente il rapporto col Padre è buono? Guarda come il tuo rapporto coi beni. Questo è il fedometro. Cos'è il fedometro? È uno strumento che serve per misurare la fede. Non si compra né in farmacia né al supermercato, ma lo vedi nella vita. Quando hai l'ansia per il futuro, significa, diciamo così, che la tua fede ha grossi margini di miglioramento. Più una persona vuole accumulare su questa terra perché ha l'ansia per il futuro, meno ha fede in un Padre provvidente. Allora, vi dicevo che qui è tutto molto logico, le cose si capiscono da sole, però ci sono soltanto alcune espressioni che vanno spiegate, se no non si capisce di che cosa Gesù sta parlando e perché c'è un detto così. Allora, il primo detto, questo è il vero tesoro, Matteo 6:19 e seguenti, poi l'occhio, la lampada del corpo. Che cosa c'entra questo? Allora, Se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Questo è uno dei pochi passi che, se non lo spieghi, non si capisce di che cosa Gesù sta parlando. Per cui invito tutti a un approfondimento. Vi do solo questo esempio. L'occhio malvagio, l'occhio cattivo, nella lingua di Gesù è una forma idiomatica per dire l'avarizia. O l'avarizia o l'invidia, in questo caso si parla di avarizia. L'occhio semplice o sano invece significa la generosità, per cui si capisce perché questo detto è tra quello del vero tesoro e quello tra Dio e la ricchezza. Questo sono uno dei pochi esempi in cui bisogna spiegare il detto, se no non si capisce di cosa si parla. E allora Gesù dice: se tu sei generoso, significa che hai la luce dentro e che hai una buona relazione con Dio. Se sei tirchio, scordati di essere un buon cristiano. Proprio non è vero. Si vede da quanto sei tirchio, se veramente ci credi o no. Se sei generoso ci credi, se sei tirchio non ci credi. E la tua relazione con Dio non va. Tutto il resto si capisce quasi da solo, no? Ora, questa seconda parte del sesto capitolo riguarda il rapporto coi beni, che serve per capire quanto è profonda la relazione con Dio. Poi il capitolo settimo ti parla di non giudicare, perché su questo argomento devi guardare prima di tutto te stesso. Poi ti dice anche però di non dare le cose sante ai cani e le perle ai porci, che significa, è vero che non devi giudicare, ma devi fare discernimento. Non è che viene il musulmano in chiesa, si mette in fila per fare la comunione, gliela dai perché tu non puoi giudicare. Le cose sante tu le dai a chi è battezzato. La Didache, uno scritto molto antico, probabilmente del primo secolo, dice: questo Gesù l'ha detto anche a proposito dell'Eucaristia. Questo è un argomento su cui c'è molta confusione al giorno d'oggi. Perché da una parte si dice non giudicare, che è verissimo, e poi essere misericordiosi, usare la misura della misericordia. Dall'altra però Gesù ci ha detto: non è che tu puoi svendere un cristianesimo low cost dove va bene tutto. Assolutamente, questo è l'estremo opposto, che distrugge la vita delle persone e che non è misericordia. Per cui vedete anche come funziona la sapienza di Gesù: si pianta un paletto da una parte, un paletto dall'altra. Come fai a fare discernimento in modo giusto? Ancora una cosa sulla preghiera: chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto. Il Signore ci aiuta a scegliere le cose buone. E poi mette in guardia i falsi profeti e così via. Allora, io chiudo qui il discorso dandovi questo messaggio. Il discorso della montagna e in generale i discorsi di Matteo non sono delle raccolte di detti accumulati così. Sono veri e propri discorsi. C'è una logica che va dall'inizio alla fine. La domanda che ti sorge leggendo trova risposta continuando a leggere. E c'è un cammino catechetico che è meraviglioso e che i primi cristiani usavano. Quindi, perché scervellarsi inventando cose che magari Gesù non ha mai detto, quando abbiamo tanto già pronto qui? Il discorso si chiude così: quando Gesù ebbe terminato questo discorso, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come loro scribi. La gente capiva che c'era qualcosa di diverso che veniva direttamente da Dio. Vi chiudo con un piccolo aneddoto, con un piccolo episodio che mi è capitato. Una volta un musulmano che lavora di fronte a me, che in genere è credente, no? Però ogni tanto beve alcol, era un po' depresso perché un suo amico aveva un tumore, mi ha chiamato a bere un po' di vodka con lui. A me la vodka non piace, mi piacciono gli alcolici, ma la vodka no. Abbiamo bevuto un po', lui si è aperto, a un certo punto mi ha detto: guarda, c'è una cosa meravigliosa che è scritta nel Vangelo che non troviamo né nella Taura, nella Torah, cioè né nel Corano, ma c'è soltanto nel Injil, cioè nel Vangelo, no? Come si dice in arabo. E questa cosa io riconosco che viene da Dio. Non posso che riconoscere che viene da Dio. E ho detto, dimmi che cos'è che trovi nel Vangelo che ti sembra che venga direttamente da Dio. Lui mi ha detto, guarda, quando Gesù ha parlato dell'amore dei nemici, e io leggo questo versetto, cadono tutte le mie difese e mi rendo conto che non posso negare che questo viene da Dio. Un'altra volta un ragazzo ebreo dell'università ebraica in Galilea era con noi che facevamo un'escursione con l'università, leggendo il discorso della montagna si è messo a piangere dicendo, ma questo è il vero giudaismo, che cos'è che voleva dire? Questo è veramente quello che Dio vuole da ogni uomo. Il discorso della montagna è meraviglioso, anche se è stato giudicato come uno dei discorsi più frustranti di tutta la storia dell'umanità, in realtà è una luce che permette a ogni uomo di incontrare Gesù Cristo e quindi di incontrare Dio. Allora usiamolo, leggiamolo, viviamolo e troviamo la nostra gioia nel vivere quello che c'è scritto. Fine.
Grazie.